Le temperature si sono notevolmente abbassate, è entrato ufficialmente l'inverno, molti potranno usufruire dei cappotti, quelli invernali, magari acquistati dopo il Black Friday, quindi magari qualcuno dice quando lo metti il cappotto. Ecco qua, stamattina la temperatura in città Palermo è di circa 12 gradi, insomma siamo notevolmente basse, anche in altre parti della Sicilia giungono notizie invece di temperature ancora più basse, soprattutto nell'entroterra. Anzi, fateci sapere intanto da dove ci seguite, ogni tanto tramite alcuni WhatsApp che arrivano abbiamo un po' la situazione geografica dei gruppi d'ascolto di Mattino Nair in radiovisione, non solo su TRM canale 13 ma anche su Radio Med 91.3, quindi ci potete seguire sia in TV che in radio. Il WhatsApp per chi ci guarda in TV è in sovraimpressione, i numeri che sono 393 914 9944, questo è WhatsApp sempre attivo per voi. La linea diretta per fare domande anche ai nostri specialisti, ai nostri ospiti, insomma intervenire in diretta come si faceva una volta, si continua a fare, 091 843 4324. Luigi Vitale, Ino Sfamelli, Danny B, la triade dei miei collaboratori per quanto riguarda la fascia mattutina. Bentornato Danny, buongiorno. Siamo pronti anche oggi?
Siamo prontissimi. Sì, allora Vincenzo, dimmi. Oggi dobbiamo fare persone serie, almeno io.
Ecco.
Cosa che non faccio mai.
Provaci.
Allora, guardate bene Vincenzo Canzone.
Sì.
L'avete guardato?
Sì.
Adesso guardate me.
Ecco, no, ti prego.
Secondo voi, ascoltatori, telespettatori, abbiamo fatto colazione sì o no?
Ma io ho fatto colazione stamattina con un semplice
abbondante?
Veramente non ho mangiato stamattina.
Allora, il messaggio è rivolto a tutti i bar delle zone di Viale Reggio Siciliana.
Viale
il primo che ci porta un vassoio di iris fritta avrà un premio.
A parte ieri ti hanno offerto la colazione, e so che Luigi Vitale ti ha offerto la colazione.
Vero. Luigi Vitale.
Precisiamo.
Quindi,
poi comunque se c'è qualcuno che vuole portare iris fritte e anche cornetti, lo può fare dalla nostra venendoci a trovare la nostra sede di Viale Regione Siciliana. Intanto salutiamo Danny, prossima settimana le porto io. C'è qualcuno della redazione di Anio che ti dice, perché Anio nell'attesa il mercoledì mattina, tra l'altro salutano tutti noi e salutano soprattutto il dottor Emilio Italiano, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, ma proprio io vengo qui, vi do dei messaggi, diete, non serve a nulla, quali iris fritte qua, cornettini di crusca e assolutamente qualche cosa di light.
Ma anche con Emilio Italiano abbiamo fatto quantità di puntate con l'alimentazione, voi sapete chi ci segue, magari chi non lo sa, Emilio Italiano, andrologo, urologo, e quindi l'alimentazione, la sana alimentazione è molto importante, perché poi, come dire, mangi male e si ripercuote tutto nell'apparato, diciamo, riproduttivo, capisci? E non solo. E allora
è riproduttivo, è ludico anche, quindi
ludico,
poi quando poi si lamenta che non funziona troppo bene, viene a consultare. Non potevo dirlo questo.
No. Danny, ma tu fai i controlli, a parte lo scherzo, perché noi qua quando parliamo di andrologia, parliamo di urologia, bisogna fare prevenzione, lo dico a te, da quanto tempo non fai un controllo alla prostata?
Allora, oggi ne abbiamo mai fatta.
Ecco, allora invece tu che ti avvicini, tu che sei ormai un quarantenne, dovresti ogni tanto fare un controllino,
esatto,
perché lo diciamo
spesso.
Guarda,
mi porto il nostro regista Ino Sfamelli.
E anche Sfamelli,
appena sentiamo medici proprio andiamo d'accordo.
Però è importante, Emilio, far prevenzione.
È importante far prevenzione, quindi gli faccio vedere anche così il mio dito, è piccolino, un dito proprio prettamente urologico, non è un'arma.
Incredibile. Applausi, incredibile. Questo è incoraggiante, perché ci segue stamattina, magari sta facendo colazione, intanto la visita prostatica ci vuole, credetemi, in alcuni casi soprattutto di familiarità, perché noi parliamo anche di soggetti che hanno in famiglia magari qualcuno che ha problemi con la prostata, problemi con i reni, problemi con aiutami tu, insomma.
Tutto l'apparato urologico, ecco, e riproduttivo. Dunque, prima di tutto io saluto tutti gli amici dell'ANIO che mi hanno anche supportato nel diffondere questa iniziativa che ho preparato per diversi mesi, che è stato un convegno organizzato al Mondello Palace, Progressi in Andrologia 2016. Sono stati oltre 120 medici di medicina generale, specialisti urologi, andrologi, ginecologi, biologi della riproduzione in questo convegno che ha avuto appunto un grande successo. Si è parlato di tante cose, perché l'andrologia ormai è una branca moderna che abbraccia diversi tipi di patologie, ma in più l'andrologia ha sempre cavalcato un po' l'onda della prevenzione per tutte quelle che sono i disturbi della sfera sessuale, che possono essere prevenuti con un corretto stile di vita, non certo con le iris fritte.
Assolutamente.
E prevenzione anche sul campo della infertilità. La volta scorsa abbiamo parlato qui del Fertility Day, della campagna lanciata dal ministro Lorenzin, che attenzionava quello che è il calo delle nascite in Italia, che è confermato anche con un trend assolutamente negativo in Sicilia. E se facessimo conto soltanto sui numeri dei siciliani, sarebbe un quadro disastroso. Viene elevato dagli extracomunitari, dalle coppie che si sono ormai stabilizzate qui da noi e che hanno un'alta natalità, ma questo, ripeto, è anche in Italia.
Questa differenza, vi siete posti una domanda voi esperti, rispetto quindi ai siciliani, chi arriva qui da altre regioni, magari del Nord Africa o da altre regioni del Medio Oriente, contribuisce invece a aumentare le inattività, cioè questa sì. Differenza che se noi stiamo peggio, combinate?
Noi stiamo peggio perché ci pensiamo un po' troppo a far figli, ci si sposa sempre più tardi, si vorrebbe avere il posto sicuro, i timori quindi di una instabilità poi familiare nell'allargamento della famiglia rende un po' tutto più critico. Gli altri probabilmente fanno conteggi differenti, vivono con poco, riescono e l'hanno sempre fatto, forse, a far quadrare i conti con quello che hanno.
C'è anche un'incoscienza, Emilio.
E forse c'è anche un'incoscienza, e forse c'è anche un'incoscienza, hai assolutamente ragione.
Soprattutto anche se cambiamo il tipo di target, vediamo che nelle famiglie dove ci sono due lavoratori in carriera e si fanno parecchi conti, ci sono più difficoltà.
Sì.
In una coppia di ragazzi molto giovani che magari non ha nessun posto di lavoro, è lì che praticamente poi li vedi con 3, 4, 5 figli e non si fermano. Non si fermano. Là poi ci sono altri problemi, insomma, che gente continua a fare figli. Là c'è un problema proprio di assistenza sociale che in alcuni casi è veramente incredibile. Però forse fare meno conti, diminuire questa media, si fa figli veramente troppo tardi, chiedere i miracoli
troppo
anche alla medicina.
Poi vengono fuori le problematiche che sono, l'abbiamo sempre detto, per il 50% le cause di infertilità sono femminili, per il 50% sono maschili. A brevissimo ormai, ecco, questa è una chicca che posso darti, apriremo il centro pubblico a Villa Sofia Cervello, è partito già diversi mesi fa, finalmente siamo pronti, abbiamo un preaccreditamento e realmente possiamo accontentare le coppie in una struttura pubblica, che è un progetto che, come sai, ho sempre tirato avanti con grande entusiasmo
e tante difficoltà, perché ci poteva arrivare prima a questo centro pubblico a Villa Sofia, ma purtroppo non è stato così. Siamo ormai quasi vicini al 2017 e ancora manca un punto di riferimento pubblico per quanto riguarda
pubblico.
Le coppie che hanno problemi ad avere figli, coppie che ovviamente si affidano ad altri centri dislocati in Italia, ma anche, se non sbaglio, in Sicilia, dal versante orientale, credo che qualcosa ci sia.
Molto poco. C'era il Garibaldi a Catania, ma purtroppo anche quello ha chiuso per motivi vari.
E poi ci sono i centri privati che ovviamente cercano di fare a gara, a volte diventa una questione di business.
Purtroppo sì, e diventa una questione di business, le coppie devono pagare tanto. I privati accreditati che sono previsti nell'ultimo decreto
legge. Senti, ti faccio una domanda.
Legge. Sì?
Una coppia che oggi vuole avere a tutti i costi dei figli, in media quanto può arrivare a spendere oggi? C'è una coppia che cerca di fare diversi tentativi, può arrivare a spendere quanto?
Ma anche 40.000 euro, perché quando parliamo di una tecnica di secondo livello, quindi una FIVET, una ICSI, nel centro privato ha dei costi di 4.000 euro per tentativo. Ma... e a seconda dell'età della donna prevalentemente, la possibilità che si arrivi a bimbo in braccio è tra il 22 e il 28%.
Che poi nella cifra dei 40.000, che siano 30-40, questa percentuale, cioè che si arrivi alla fine col bimbo in braccio, è bassa, perché uno che spende,
assolutamente,
uno che spende 30-40 mila e alla fine di tutti i tentativi non esce con il bambino in braccio,
ma Vincenzo,
lì
io
ti
un
prende
grande...
anche molto male, molto male, questo è il problema. Poi
guarda, io ho un grande cruccio, un grande dubbio, che è quello che a breve la procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa si intende quella con seme di donatore nei casi in cui o la donna o l'uomo non hanno o ovociti o spermatozoi, entrerà nei LEA a breve, cioè nei livelli essenziali di assistenza, che significa totalmente a carico dello Stato. Io temo che qua possa accadere che la procreazione medicalmente assistita venga utilizzato come oggi si fa un'ecografia convenzionata. Ognuno di noi, che magari ne avrebbe bisogno di uno l'anno, ne fa forse 10 l'anno, perché tanto paga lo Stato. Questo non deve accadere per queste coppie, devono essere studiate, devono essere messi dei paletti, e qua l'assessorato sta lavorando assolutamente su questo, perché il risultato che la coppia vuole, ma che in realtà vuole il centro assolutamente, è quello del bimbo in braccio, quello che in termini medici chiamiamo la pregnancy rate, mentre molti centri vengono semplicemente così attenzionati per il numero dei cicli che effettuano, ma il numero dei cicli che vengono effettuati non significa bimbo in braccio, sì. Farne 10.000, ma avere due bimbi in braccio è un pessimo risultato.
E allora mi rivolgo adesso, noi andremo a vedere l'oroscopo del giorno, proprio un minutino, e poi torniamo con il nostro Emilio Italiano. Se ci sono in questo momento delle coppie, l'argomento è tabù, spesso capita, conosco delle coppie io che non ne parlano, a parte che non sono uno psicologo, però parlarne anche con gli amici, cioè rendere un po' partecipi, vi fa superare meglio secondo me il problema, però entrare in ogni singola situazione è veramente difficile. Dicevo, è un argomento tabù quello di non poter avere figli. Spesso ci sono coppie che partono, non dicono dove vanno, e quando non va a buon fine c'è un effetto boomerang incredibile. Io veramente penso a tutte queste coppie, penso allo stato psicologico di tutti questi uomini e donne.
Esatto, se delle donne, guarda, nei centri anche qua per legge come criterio minimo essenziale deve essere presente uno psicologo o una psicologa che sia di supporto, certo, sia pre-impianto che soprattutto per gli insuccessi che sono statisticamente significativi. Questi esistono spesso solo sulla carta, ma non vengono utilizzati.
Allora, se c'è qualcuno,
avere un supporto importante alle coppie.
Se c'è qualcuno, lo so, è difficile chiedere a voi e farvi questa domanda, però se c'è qualche donna, qualche uomo che si è ritrovato in una situazione del genere, cioè ha provato, ha fatto tanti tentativi, ha speso tanti soldi, e ci vuole raccontare, magari rimanendo in maniera anonima, insomma, queste proprie esperienze, lo può fare allo 091 843 4324. O se state tentando, siete all'inizio del vostro percorso, beh, questa mattina noi almeno fino alle 8 all'incirca daremo dei consigli. L'oroscopo del giorno, e poi, se volete, noi siamo qua. Torniamo tra pochissimo.
Arrivati anche all'ultimo giorno del mese di novembre, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, i risultati della giornata saranno molto soddisfacenti. Toro, cercate di essere più obiettivi quando si tratta di lavoro in particolare. Gemelli, le energie saranno scarse e voi un po' provati. Cancro, un inaspettato cambiamento nella giornata vi darà un aiutino. Leone, sarete particolarmente intuitivi e ricchi di energia. Vergine, non tutti la penseranno come voi in una faccenda di lavoro, cercate di essere un pochino più diplomatici. Bilancia, il vostro stato d'animo forse non sarà tra i più sereni oggi. Scorpione, la giornata è posta sotto la protezione degli astri. Sagittario, sarete più disposti del solito ad afferrare lo stato d'animo altrui. Capricorno, fate in modo di rispettare i tempi dello studio di un progetto. Acquario, farete la conoscenza di persone interessanti, e Pesci, non potrete dare dei giudizi senza valutare a fondo le circostanze. Per questo 30 novembre è tutto con l'oroscopo, a domani per nuovi consigli e per un nuovo mese.
Sì, allora ci siamo tornati in diretta in questa nostra mattinata insieme con il dottor Emilio Italiano. Noi siamo pronti per continuare a parlare dei progressi dell'andrologia, perché tutto questo è avvenuto proprio qualche giorno fa all'Hotel Palace di Mondello. I progressi che riguardano quale altro ambito?
Ma riguarda anche il trattamento delle disfunzioni sessuali. Abbiamo parlato delle nuove terapie e soprattutto delle terapie per la disfunzione erettile da inquadrare nel paziente e nella coppia come un vestito che dobbiamo cucire sulla coppia. Spesso capita ancora di vedere pazienti che hanno avuto il farmaco dall'amico, che l'hanno avuto dal farmacista, che non potrebbe assolutamente farlo, ricordiamolo, non conosce la storia clinica del paziente, ma che lo utilizza male, lo utilizza perché non ha fatto un counseling, cioè quelli che sono un po' le modalità di assunzione e, ripeto, questo vestito che ritagliamo in base alla farmacocinetica del farmaco, quanto sta in circolo, quando inizia la sua azione effettiva. Quindi passare un po' dall'andrologo per avere un suggerimento in questo ambito è importante. Altro argomento è quello dell'eiaculazione precoce, un problema diffusissimo, specie nei giovani, e là abbiamo un'arma estremamente importante, che è il dialogo. Il dialogo è fondamentale in questo ambito. Il ragazzo deve parlare delle sue problematiche di incapacità del controllo eiaculatorio, e ci sono diverse tecniche che possono essere acquisite prima ancora di parlare di una tecnica di tipo farmacologico.
E altro poi, argomento tabù,
altro argomento tabù, e ripeto, diffuso ancora di più rispetto alla disfunzione erettile, ma se ne parla poco. Poi abbiamo parlato sempre nel convegno della tecnica che utilizziamo per l'ipertrofia prostatica benigna, la patologia più diffusa in ambito urologico, attraverso questo apparecchio che è il Green Laser 180. Di laser in urologia ne abbiamo utilizzati tanti. Questo che abbiamo a Villa Sofia e che acquisiremo a breve, perché attualmente lo abbiamo soltanto in noleggio, è un apparecchio splendido, si utilizza in tutto il mondo, permette di vaporizzare la prostata in poco tempo, dimette il paziente l'indomani dell'intervento, potrebbe essere dimesso in giornata stessa, quindi è un vantaggio della tecnica decisamente valido.
Molto importante. E allora ecco che parte la musichetta e quindi
video messaggio. Allora, dottore, visto che ormai siamo amici,
occhio che l'argomento è serio.
Allora, siccome mi sono convinto, quando posso venirla a trovare per fare una bella revisione generale?
Assolutamente, al più presto, appena finisce la trasmissione ci mettiamo
in un angolino. Danny, hai fatto bene, ha deciso finalmente dopo tanti anni, anche il nostro Danny B ha deciso di fare una bella revisione alla macchinina. Per questo magari poi scopriremo il perché non ha funzionato in questi anni, quindi magari Italiano potrebbe essere un supporto importante per te anche per trovare l'anima gemella. Chissà se dietro
quello è un altro grande problema, che
non riuscire a trovare l'anima gemella dipende anche da lì.
Magari funziona troppo, magari lo devo moderare
Non esageri, dottor, non siamo in quegli ambiti lì, quindi bene. Va bene, allora volevo dire, togli la musica della De Filippi prima che mi arriva poi qualche querela. Allora, 5 per 1000, sostieni Anio, perché dobbiamo sostenere Anio, perché mi dicono ci sono anche i fondi Anio, ricordiamo.
Beh,
che
Anio è qualcosa che veramente negli anni ha avuto un successo strepitoso, perché
però purtroppo, insomma, come molte altre realtà strepitose, hanno problemi con i fondi, ha capito?
Sì, i costi di una struttura del genere, che
poi lo Stato dovrebbe veramente premiarle queste strutture. L'Anio al CTO a Villa Sofia
fa numeri spaventosi,
si occupano di infezioni ossee, non solo, è una grande famiglia, però purtroppo mancano i fondi e ci sono molti operatori spesso che lavorano anche senza stipendio, ricordiamolo, quindi li voglio salutare perché li conosco uno per uno. Se andate sul sito Nell'Attesa trovate anche il modo per sostenere Anio anche con il 5 per 1000, questo spesso lo facciamo anche per altre realtà. realtà ci dicono grazie mille dal quartier generale di Anio. Bene, allora 2017 si farà, non si farà questo centro?
No, 2017 sarà sicuramente allora aperto, questo adesso lo posso dirlo con assoluta certezza. Abbiamo avuto una visita dell'organo responsabile, della commissione responsabile delle verifiche, la verifica è andata bene, meno male, abbiamo tirato un sospiro di sollievo e partiremo. La data ufficiale ancora non l'abbiamo, ma adesso abbiamo la certezza al 99,9% che partiremo forse entro dicembre, ma sicuramente nel 2017 il centro sarà attivo.
Bene Emilio, io ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto quello che fai, per l'impegno che metti, soprattutto a favore delle coppie, in questo caso che hanno problemi ad avere dei
grazie
figli.
Grazie Vincenzo, devo dire che abbiamo creato un gruppo a Villa Sofia Cervello che è fantastico, ci incontriamo una volta alla settimana, stiamo mettendo a punto.
Chi sono gli altri protagonisti, se si può dire? Certo, insieme a te ci saranno altri medici.
Il ginecologo è Antonio Perino, abbiamo dei biologi, soprattutto Rosaria Schillaci che ha seguito tantissimi centri di procreazione medicalmente assistita qua a Palermo, che sono nati, chiusi, rinati altri, in altre modalità, ma è una grande embriologa, è una possibilità, ecco, di utilizzare le sue competenze. Abbiamo un ematologo che è il professore Maggio, Aurelio Maggio.
Come no?
Abbiamo inserito anche un oncologo per tutte quelle che sono le necessità di valutazione del deposito alla banca del seme o alla banca dei gameti di tutti quei giovani che per patologie correlate di tipo appunto oncologico hanno necessità, prima di iniziare una chemioterapia, di depositare i loro gameti per preservare la fertilità una volta risolta la malattia tumorale. Questo è qualcosa che veramente deve essere detto, urlato direi, perché è una qualche cosa estremamente importante.
Qualche giorno fa in un ospedale, quello di Chioggia, quindi ospedale pubblico, hanno fatto un intervento con un ago. Un ago riscaldato, adesso io i termini tecnici non lo so, per debellare un tumore. Ecco, hai sentito questa notizia?
Non l'ho sentita, ma non è una cosa del tutto nuova. Si utilizza il calore oppure si utilizza il freddo. Si può fare appunto questo anche con tumori del rene, per esempio, molto, molto piccoli. Prima si toglieva tutto un intero rene, poi si è passata a quella che viene definita la tumorectomia, che da noi viene fatta dal dottore Piazza con il robot Da Vinci, quindi interventi assolutamente mini invasivi, ma si può fare anche in casi selezionati appunto con questi aghi che entrano direttamente sotto guida radiologica al centro proprio del
piccolo. Allora io sono rimasto,
lo riscaldano o lo raffreddano,
Emilio,
comunque
io sono
lo eliminano.
Rimasto veramente colpito da questa notizia, un attimo, che è partita da questo quotidiano qui online, la classica pubblicità, ma la togliamo subito perché naturalmente siamo collegati. Ino, dammi veramente proprio qualche minuto, tutto in tempo reale, perché stavo cercando di rivedere un po' la notizia che riguarda Chioggia. Adesso ce l'abbiamo. Chioggia, un ago per sciogliere il tumore, l'intervento dura 10 minuti. Paziente operato all'ospedale, per il nostro ospedale si tratta di una svolta importante. Molti stanno sognando, soprattutto il centralino dell'ospedale di Chioggia, preso d'assalto perché tutti vogliono e farsi operare.
Sì. Beh sì, come tutte le metodiche innovative che si. Ma innovative relativamente, sai. Spesso la notizia
è
viene.
È la prima volta che ne sento parlare.
Spesso la notizia viene data, ma in realtà è qualcosa che si utilizza già da un po'. È chiaro anche che il paziente con un tumore alcune volte ha il timore che una tecnica mini invasiva di questo tipo possa lasciare tumore residuo, e quindi la notizia viene data, poi però ecco alcune volte vengono rioperati, attenzione, quindi è bellissima.
Ma
questa
tecnica. Tu pensi
tecnica
che questa cosa sia un'operazione di marketing dell'ospedale di Chioggia?
È una notizia e come tale poi fa notizia, ma la metodica non è assolutamente innovativa.
Vabbè, staremo a vedere perché tutti ne parlano in questo momento di sconfiggere il tumore anche in questa maniera.
A Milano lo si fa già da tempo, devo dirti.
Benissimo, no, che se ne parli.
Che se ne parli.
Che se ci siano altri ospedali che fanno sta pratica, serve comunque che si sappia almeno in giro. Grazie Emilio Italiano per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Dobbiamo adesso scoprire quali sono le notizie più importanti con la prima edizione del GR Med. Dopo torniamo ancora con Mattino Nero, sempre in Radiovisione.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati in nuova edizione del GR Med. Buongiorno da Gualtiero San Filippo e da parte di tutta la redazione di TRM. Queste le notizie di oggi. Blitz a Catania, le prime luci dell'alba, un centinaio di carabinieri hanno arrestato 16 persone ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, cocaina e marijuana. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire il sistema con cui il gruppo criminale gestiva l'attività criminosa che aveva come snodo per lo smercio delle sostanze un'attività commerciale dell'Interland catanese, nonché di raccogliere indizi su come i sodali pianificassero furti e rapine. Passiamo adesso a Messina, a quella che è stata definita la tragedia a Caronte, un gravissimo incidente sul lavoro su una nave della Caronte Tourist ex Siremar nel porto di Messina. 4 marinai sono morti, un altro è gravemente intossicato durante i lavori di manutenzione di una cisterna del traghetto Sansovino, mentre era attaccato al molo San Raineri. Uno dei marinai è morto sulla banchina, gli altri 3 in ospedale. Fatali le esalazioni tossiche sprigionate da una cisterna nella quale stavano effettuando la pulizia. E adesso le indagini sono affidate alla Capitaneria di Porto di Messina, mentre la Procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Adesso ci spostiamo all'ARS, dove la norma che stanziava i fondi per coprire il contratto di servizio con Trenitalia è stata bocciata. I cosiddetti franchi tiratori, 11 precisamente, hanno permesso che all'Assemblea regionale la maggioranza venisse battuta sull'articolo 7 della manovra di assestamento di bilancio, che prevede il pagamento dell'IVA a Trenitalia. Parliamo di 8.366.000 euro per il 2016. Alla richiesta di voto segreto la maggioranza va sotto con 37 voti contrari e 33 favorevoli. Ci sono state tensioni, adesso il rischio è che la regione non riesca a rispettare quanto previsto dal contratto. Torniamo a parlare dell'omicidio di Pamela Canzonieri, perché la procura di Ragusa ha disposto una nuova autopsia sul corpo di Pamela, la 39enne ragusana uccisa il 17 novembre scorso in Brasile. Dopo i funerali la salma è stata presa in carico dalla procura, che ha aperto un'inchiesta. L'incarico è stato dato al dottor Giuseppe Iovara, lo stesso del caso Loris. I tempi per avere i risultati saranno lunghi. Stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione al primo piano di una palazzina al civico 82 di via Collegio di Santa Maria nel quartiere Borgo Vecchio, poi però il muro ha ceduto e lo ha schiacciato. Per qualche momento si è temuto il peggio per l'operaio di 60 anni che stava effettuando i lavori, che è stato condotto all'ospedale civico per accertamenti, adesso è stato ricoverato in rianimazione, i vigili del fuoco lo hanno trovato sotto le macerie e lo hanno messo in salvo. Adesso la viabilità, possibili rallentamenti tra via Bandita e via Palmerino Molare a causa di lavori di scavo su rete idrica. Traffico intenso invece in via le Regione Siciliana, la carreggiata centrale direzione Catania, nel tratto compreso tra via Perpignano e sotto Ponte P3 a causa di lavori di scarifica. Si consigliano per questo percorsi alternativi. Il meteo, al mattino soleggiato nel versante sud, altrove più nuvole, temperature minime in calo, nel pomeriggio nubi in generale, attenuazione, temperature massime in sensibile calo, venti settentrionali anche di forte intensità, mari molto mossi fino ad agitato lo Ionio. Questa era l'ultima notizia di questa edizione del GR Med, in linea a Vincenzo Canzone.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Dai fatti siciliani con la nostra redazione giornalistica, il TG Med, diamo uno sguardo anche un po' a alcuni siti di informazione, anche per informarvi voi che siete in ascolto, che state guardando TRM 13 o ascoltate Radio Med. Dal sito dell'ANSA, tra notizie più importanti, si avvicina il referendum. Il premier Matteo Renzi spiega le sue ragioni per quanto riguarda il sì. In primo piano vedete: mi impegno per cambiare l'Italia. Renzi parla, appunto, continua a parlare di questo referendum che praticamente sta arrivando il 4 dicembre. Gli italiani decideranno se sì o no. Insomma, questo è il ormai le ore che mancano al referendum. Intanto la tragedia a Messina, avete visto, adesso ne parlano anche le testate nazionali per quello che è successo. Operai cadono in cisterna nave a Messina, 3 morti, notizia drammatica. Poi ancora sentite questa frase
sono l'angelo della morte, arrestati amante killer in corsia. Indagini dei carabinieri nel Varesotto, lui anestesista è accusato dell'omicidio di 4 anziani pazienti e poi di aver ammazzato con un'infermiera il marito di lei. C'è proprio una tragedia e ancora un italiano da 7 mesi in ostaggio in Siria. Fonti dell'intelligence confermano all'ANSA il sequestro. L'ostaggio è Sergio Zanotti di Brescia, prigioniero di un gruppo non identificato. Il sito russo della Newsfront mostra un video mentre Zanotti chiede l'intervento del governo italiano. Questo per quanto riguarda ANSA.it. Il Corriere questa mattina che apre con queste frasi shock del medico e amante killer che sono in cella. Con loro sono come Dio, nostro padre ucciso per una frattura. Sono alcune immagini di questa coppia di assassini. E intanto vedete ancora le immagini e la notizia che viene ripresa anche questa mattina. La squadra precipitata in Colombia, il sopravvissuto, ci sono, se non sbaglio, 6 sopravvissuti. Dove sono tutti, si chiede? Ovviamente i sopravvissuti sotto shock, rotta troppo lunga, spie spente, le cause. E ci sono delle immagini che stanno circolando in questo momento di video che naturalmente prima della partenza di questa squadra piena di talenti. Insomma, veramente una tragedia quella di questa squadra che è precipitata in questo aereo con tante altre vittime in Colombia. Allora, torniamo in studio e con molto piacere gli dico di indossare la cuffia perché la faccio diventare come ufficialmente conduttrice di Mattino On Air. E che conduttrice, perché è un assessore, è un assessore comunale. L'assessore si chiama Barbara Evola. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E poi la ritrovo sempre più giovane, è incredibile. Sì, cioè passano gli anni ma la Evola mi ringiovanisce. Sarà la carica di assessore?
La formaldeide sarà.
Oppure sarà questo spirito di combattente che lei ha sempre avuto, perché tu sei una che ama lottare.
Tra l'altro devo dire che in questo ruolo sì, mi tocca lottare ancora di più.
È vero, è vero. Assessorato che tu occupi ormai da quanto tempo? Dall'inizio della legislatura?
4 anni e mezzo.
4 anni sì, e mezzo, quindi stiamo arrivando quasi all'ora X.
Esatto,
che,
esatto.
Che prossima primavera.
È l'ora dei bilanci.
Dopo 4 anni e mezzo sei soddisfatta di quello che tu hai fatto? Abbiamo davanti e ci seguono anche in radio i palermitani. Chissà il tuo mandato, se hai fatto sto bilancio quasi di fine mandato più che altro.
Ma in realtà sono arrivata forse carica di una valigia di sogni e quindi rispetto agli obiettivi che mi ero proposta non posso dire di essere soddisfatta, però tante cose si sono portate avanti e di questo sono assolutamente contenta.
Cioè, noi adesso ad esempio archiviando poi nella prossima primavera questa giunta, perché si rinnoverà o comunque ci saranno gli stessi personaggi, non sta a me a dirlo, poi vedremo quello che succederà. Come ti ricorderanno come assessore all'istruzione, in pratica? Qual è precisamente la dicitura del tuo assessorato?
Assessore ormai sono alla scuola e alla realtà dell'infanzia, ecco. Perché abbiamo voluto dare valore proprio all'attenzione per i servizi alla prima infanzia. Nei quali peraltro stiamo cercando davvero di attivare una rivoluzione e dovremmo finalmente arrivare a fine legislatura con l'avvio dello 06, cioè con l'idea di una continuità pedagogica dall'asilo nido fino alla scuola dell'infanzia e con una rivoluzione proprio nella gestione dei servizi. Gestione dei servizi che sarà una gestione territoriale con la presenza di dirigenti pedagogici, sì, e soprattutto di pedagogisti che sul territorio gestiranno non solo sotto il profilo amministrativo ma sotto il profilo prettamente pedagogico e didattico unità organizzative che comprendono asili nido, comprendono le scuole dell'infanzia e anche i nidi accreditati.
Ecco, quando si parla di asili nido, sì, è un tema apertissimo perché si parla di molti bambini
e molte liste d'attesa, ecco, e pochi, ecco, servizi.
E pochi servizi. Esatto. Come ce ne usciamo da questo pantano? Ormai se ne parla da un po' di tempo, gli asili nidi sono molto importanti, cioè garantire a questi bambini di accedere agli asili nidi. Cosa si sta facendo per sopperire a questa mancanza di anche strutturale?
Sì, ma allora intanto devo dire che finalmente i fondi, i famosi fondi PAC, piano di azione e coesione di Barca, sono entrati a regime e è iniziato un importante piano di ristrutturazione dell'esistente, ma soprattutto abbiamo iniziato a lavorare proprio per ridurre le liste d'attesa. Esatto, innanzitutto con l'accreditamento di strutture private,
ecco,
che ospitano, esatto, ospitano bambini delle nostre liste d'attesa. Poi abbiamo aperto una sezione primavera interamente comunale. Diciamo che quest'anno tra le quattro strutture accreditate e la sezione primavera 66 bambini sono stati tranquillamente inseriti.
Posso chiederti numericamente quanti sono i bambini tra virgolette ancora in attesa e che non possono accedere e dovrebbero invece già essere inseriti?
Sì, allora consideriamo che sono circa 980 i posti garantiti e la lista d'attesa è più o meno uguale. È comunque una, diciamo, un numero impreciso, nel senso che ci sono famiglie che hanno bisogno ma magari non provano nemmeno. E però dal prossimo anno ci saranno ulteriori nuove risposte, perché a breve apriremo l'asilo nido Rallo, apriremo lo spazio gioco Fileti e finalmente sarà restituito alla città l'asilo nido Sant'Angelo. Non so se vi ricordate, era stato chiuso per lavori di manutenzione, ma prima che entrassero le squadre sono entrate altre persone che insomma hanno praticamente demolito l'asilo.
Allora, ti faccio questa domanda e poi facciamo una piccola pausa. C'è stato un corteo di solidarietà a Tommaso Natale.
Sì.
Hai partecipato tu e c'era anche il sindaco Orlando. Perché, lo dico per chi non ha seguito le cronache cittadine, le palermitane, c'è stato un insegnante che è stato aggredito a scuola.
Sì, esatto.
Vicenda bruttissima.
Bruttissima.
Una pagina bruttissima della scuola, diciamo, palermitana. C'è stato subito, insomma, la solidarietà dell'assessore e del sindaco.
Sì, certo, pagina brutta perché come viene, negli anni si è creato proprio questa frattura tra le due più importanti agenzie educative, che sono il mondo della scuola ma anche quella della famiglia.
Sì.
È da anni che sentiamo dire che gli operatori della scuola hanno troppe vacanze, non sono preparati, non sono bravi. Io penso che tutto questo non abbia aiutato. Poi in ogni caso, diciamo, questo episodio molto grave si registra anche in una situazione familiare di grande degrado. Dico, sono persone che non sono nuove alle risse. Uno di questi peraltro già era stato diciamo pizzicato proprio per lo stesso motivo.
Non si può assolutamente arrivare ad aggredire un insegnante perché l'insegnante comunque si mette di buona volontà.
Sì, infatti.
Non è che poi ormai i genitori pretendono. Io poi vorrei andare in alcune case di bambini per vedere l'educazione a casa come avviene, che lì si pretende che la scuola educhi il bambino e poi vediamo se a casa questa educazione continua oppure i figli fanno quello che vogliono e i genitori se ne sbattono.
No, in effetti scaricare sulla scuola è diventato forse anche un modo per i genitori di assolversi.
Bravissima.
E questo è insomma un
Ma che giustificazione, che giustificazione. Educate i bambini a casa, che è la cosa più importante. C'è bisogno della scuola ma della famiglia. Valori familiari che si sono, ahimè, persi nel corso del tempo. Lasciate i bambini giocare con il telefonino per ore e ore e ore. Voi fate quello che volete e poi pretendete che appena c'è l'insegnante che dice una parolina in più per riprendere il figlio non si può andare avanti così. Allora tra poco torniamo con altre news con Barbara Evole, fino alle 8:30 starà con noi, abbiamo la classifica, un po' di pubblicità e poi ancora On Air.
Italy Chat.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Valentina Cavara. Buon mercoledì 30 novembre. È il momento di scoprire i brani italiani della nostra Italy Chart. Al quinto posto questa settimana, Sai che è di Marco Mengoni.
Sai che ho cercato un modo per dimenticare, ma di conto c'è il mio volerti bene, che è ancora più grande di me. E non c'è un motivo per non tornare insieme, che sembri più forte di tutte le volte.
Qualche posizione Marco Mengoni con la sua Sai che, mentre al quarto posto Oro Nero di Giorgia. Giorgia, il quarto posto è la Italy Chart questa settimana, mentre al terzo posto, in netta salita, Made in Italy di Liu Xiaobo di Tabù. Classifica questa settimana Luciano Ligabue con la sua Made in Italy, mentre al secondo posto potremo ritornare di Tiziano Ferro.
Passato tutto il giorno a ricordarti della canzone che però non ascoltasti, tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me, e lo so io ma anche te, quasi 30 anni per amarci proprio troppo, la vita senza avvisare poi ci piove addosso, diglielo in faccia a voce alta, di ricordare quanto eravamo belli e di aspettare perché potremmo ritornare.
Stabile al secondo posto anche questa settimana della Italy Chart, potremmo ritornare di Tiziano Ferro, mentre al primo posto Vasco Rossi con la sua Un mondo migliore. Vasco Rossi rimane stabile anche questa settimana nella Italy Chart. Anche per oggi abbiamo terminato. L'appuntamento è rivolto domani con la Dance Chart. Da Valentina Cavara è tutto, vi aspetto sempre qui su Radio Med, la senti, la guardi. Ciao!
Italy Chart.
centro del telecomando. Tante idee e soluzioni dai fratelli Barcellona, via Tommaso Vergallo, centro del telecomando.
Entra da Demma e troverai favolose offerte su tutta la gamma dei prodotti per la crescita del vostro bambino. Demma, un amore di offerta. Abbiamo i prodotti per il tuo bambino ai prezzi più bassi della città. Demma, non solo sanitaria. Vi aspetta a Palermo in via Eugenio Lemiro 5, in via Zappalà 47 e in via San Lorenzo 288.
Qualunque sia il tuo progetto, affidati a veri professionisti. Tecno Infissi, a Ficarazzi, in via Carducci 3, telefono 091 49 57 94. Visita il nostro sito www.tecnoinfissi.srl.com. Tecno Infissi, realizza grandi e piccoli sogni.
Eccoci qua, in diretta in questa mattinata di oggi che è mercoledì 30 di novembre, ci siamo, come si dice, asciugati novembre, adesso domani primo dicembre, periodo di feste natalizie. Come passerà il Natale? Barbara Evola, assessore del Comune di Palermo.
Ma
come
realtà
passerà il Natale? Che farai per Natale?
Allora, non sarà un Natale molto bello perché insomma veniamo da un lutto piuttosto pesante. Comunque il Natale lo trascorriamo sempre in famiglia.
In famiglia. Esatto. Questo è molto importante. E nel frattempo c'è Palermo Città Educativa. Siamo nella settimana del gioco, si pensa ai bambini. Tra l'altro il periodo di dicembre si deve pensare ai bambini, anche, come dire, il comune si adopera per farli divertire un po'.
Allora, questa è una delle cose di cui vado fiera e che resterà comunque alla città di Palermo. Città educativa, diciamo, è uno strumento in mano al comune, gestito, diciamo, dal comune, uno strumento partecipato di ideazione proprio politica e programmatica della città. Bello perché raccoglie istituzioni dall'ASPA all'ufficio scolastico regionale, all'università e tanto terzo settore. Sono circa 100 i soggetti che hanno firmato questo patto, che è operativo con una delibera di giunta. Abbiamo dichiarato Palermo città educativa, abbiamo, diciamo, realizzato questo laboratorio partecipato e la settimana del gioco rientra proprio in una delle iniziative della città educativa. Novembre è il mese dei diritti delle bambine e dei bambini e quest'anno abbiamo pensato che dovesse essere il gioco uno dei diritti da rivendicare in città. Associazioni e scuole pubbliche aprono proprio le porte dei loro laboratori creativi alla città e propongono delle attività non soltanto ai bambini e alle bambine che già frequentano le scuole o le associazioni, ma anche ai bambini del quartiere, quindi dalle letture ai laboratori per la realizzazione di piccoli addobbi natalizi. Diciamo che sono tantissime le iniziative fino al 4 dicembre.
Benissimo, io non so se qua arrivano i caffè, vabbè, intanto ce lo prendiamo il caffè.
No,
tu non ne prendi caffè?
No,
caffè.
No.
Cosimo, no, me lo prendo io il caffè, quindi stai tranquillo adesso durante la pausa GR, quindi uno va bene, io non so gli altri. Ti voglio chiedere, quindi settimana del gioco 27 novembre, 4 dicembre, questa sarà una delle cose che rimarrà come ricordo del suo mandato. Poi nella vita non si sa mai, magari ce la ritroviamo di nuovo in futuro.
Tra i piedi.
Con piacere, con piacere. Durante questa ultima estate, l'estate 2016, ci sono stati molti, magari amici tuoi o comunque molti professionisti, molti maestri, molti professori che hanno fatto le valigie.
Già.
E se ne sono andati. C'è stata una migrazione di massa, ragazzi, giro di telefonate, pronto, dove vai? Vado a Ro, ma dov'è? Vado in provincia di, ma dove vai? A Gorgonzola. Cioè, vedevi scene di panico, io amici che mi chiamavano: Vincenzo, devo partire, ma quando l'hai saputo? Ieri, ma come? Manco tempo di organizzarti? Sì, perché la buona scuola
Così ha fatto partire. E poi la cosa bella è che sono arrivati invece da noi altri che lavoravano al nord, praticamente. C'è stato questo cambio, gente dal sud al nord e viceversa. Che so che su questa tematica sia che ti sta a cuore.
Assolutamente sì, peraltro devo dire che come città e anche l'ANCI Sicilia ha scritto un documento manifestando una certa preoccupazione per questa migrazione in massa. No, in realtà diciamo che gli effetti non sono stati per niente buoni e io credo che non li abbia saputi immaginare e controllare neanche il Ministero quando ha avviato diciamo questa modalità assurda di immissione in ruolo. Si continuano a fare concorsi mentre ancora ci sono precari inseriti nelle graduatorie. Non è stato per esempio dato il potenziamento nelle sezioni dell'infanzia, mentre c'è un disegno di legge 06 che parla, no, della necessità di ampliare i servizi, di renderli servizi essenziali. Poi diciamo nei fatti non sono stati presi dei provvedimenti coerenti che consentissero quindi di aumentare il numero di posti in un segmento che è molto delicato e anche molto importante, perché è lì che lavori sulla prevenzione anche della dispersione scolastica, del disagio sociale. Quindi poi rischiamo di investire molto per la cura, ma non lavoriamo mai per la prevenzione.
Perfetto, quindi per concludere questa nostra conversazione, tu che sei un assessore a ramo, quindi si parla di scuola, buona scuola, soddisfatta o no?
Della 107?
Di quello che vuoi.
No, della 107 assolutamente no, ancora non si vedono gli effetti, non comprendo diciamo il senso di affidare a singoli dirigenti scolastici la guida politica della scuola, no? La scelta del piano dell'offerta formativa territoriale che poi viene direttamente concertata con il ministero, gli enti locali sostanzialmente scompaiono.
Ti stavo per chiedere che cosa vuoi dire a Matteo Renzi, il premier, ma ti dirò anche, anzi ti direi di dire a sottosegretario Faraone qualcosa, qualche richiesta. So che magari vi siete visti anche ultimamente.
Beh, devo dire che ultimamente si fanno vedere parecchio. Ci sono delle scadenze importanti, no? Che necessariamente
utilizzando
portano.
Utilizzando TRM, spesso anche Faraone è stato ospite qui del telegiornale. Comunque, cosa vuoi dire ai grandi della politica, ai grandi, diciamo, incarichi come sottosegretario all'istruzione? Cosa vuole dire un assessore comunque di una città importante come Palermo,
Ma indubbiamente quando parliamo di scuola, di istruzione, bisogna essere molto più attenti nelle scelte che si fanno. Resta ancora il problema per esempio delle classi pollaio. Sì, le cosiddette classi pollaio. Sostanzialmente diciamo che alcuni assi centrali della riforma Gelmini non sono stati completamente messi in discussione da questa riforma. C'è ancora tanto da fare. Quello che mi preoccupa molto è questa delega che il governo si è tenuto sullo 06 e su questo ancora non c'è nessuna chiarezza. Potrebbe essere una parte importante, però anche i tavoli di concertazione con il ministero si sono interrotti e sappiamo già che il MEF come sempre ha tranciato di netto la proposta di servizi essenziali.
Va bene, abbiamo terminato anche con un linguaggio un po' più tecnico, ma questo fa capire la preparazione dell'assessore Barbara Evola, che è una persona veramente squisita, E allora io ti faccio un in bocca al lupo, chissà se ci rivedremo prima della scadenza del mandato.
Ma sì, ma se mi invitate volentieri.
Ma sì, dai, allora grazie Barbara Evola, un applauso, applausi, applausi. Grazie mille.
Grazie.
GR Med, le notizie più importanti con la nostra redazione, poi parliamo di un libro molto interessante con chi l'ha scritto qui in studio tra pochissimo, state con noi.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Nuova edizione del GR Med, queste le notizie di oggi. Blitz a Catania, alle prime luci dell'alba, i carabinieri hanno arrestato 16 persone, componenti di un gruppo criminale finalizzato al traffico di stupefacenti, cocaina e marijuana. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire il sistema con cui il gruppo gestiva l'attività criminosa, che aveva come snodo per lo smercio dello stupefacente un'attività commerciale della periferia di Catania, come pianificassero furti e rapine per finanziare ordinare l'acquisto di grosse partite di stupefacenti. Spostiamoci a Messina, gravissimo incidente sul lavoro sulla nave della Caronte Tourist ex Siremar nel porto di Messina. Quattro marinai sono morti, un altro è gravemente intossicato durante i lavori di manutenzione di una cisterna del traghetto Sansovino. Uno dei marinai è morto sulla banchina, gli altri tre in ospedale, fatali le esalazioni tossiche sprigionate da una cisterna nella quale stavano effettuando la pulizia. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta. E adesso entriamo all'ARS, perché la norma che stanziava i fondi per coprire il contratto di servizio con Trenitalia è stata bocciata. I cosiddetti franchi tiratori, 11 precisamente, hanno permesso che all'Assemblea regionale la maggioranza venisse battuta sull'articolo 7 della manovra di assestamento di bilancio, che prevede il pagamento dell'IVA a Trenitalia. Ci riferiamo a 8.366.000 euro per il 2016. Alla richiesta del voto segreto ci sono state tensioni in aula e adesso il rischio è che la regione non riesca a rispettare quanto previsto dal contratto. Torniamo a parlare dell'omicidio di Pamela Canzonieri. La procura di Ragusa ha disposto una nuova autopsia sul corpo di Pamela, la 39enne ragusana uccisa il 17 novembre scorso in Brasile. Dopo i funerali, la salma è stata presa in carico dalla procura, che ha aperto un'inchiesta. L'incarico è stato dato al dottor Giuseppe Iovara, lo stesso del caso Loris. I tempi per avere i risultati saranno lunghi, perché bisogna notificare tutto in Brasile all'arrestato che ha confessato l'omicidio. Stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione al primo piano di una palazzina al civico 82 di via Collegio di Santa Maria nel quartiere Borgovecchio, poi però il muro ha ceduto e lo ha schiacciato. Per qualche momento si è temuto il peggio per l'operaio di 60 anni che stava effettuando i lavori. È stato condotto all'ospedale civico per accertamenti e adesso è ricoverato in rianimazione. I vigili del fuoco lo hanno trovato sotto le macerie e lo hanno messo in salvo. La viabilità, possibili rallentamenti tra via Bandita e via Palmerino Molara a causa lavori di scavo su rete idrica. Traffico intenso invece in viale Regione Siciliana, careggiata centrale direzione Catania, nel tratto compreso tra via Perpignano e il sottoponte Pitrea, a causa di lavori di scarifica. Per questo si consigliano percorsi alternativi. Il meteo, al mattino soleggiato nel versante sud, altrove invece più nuvole, temperature minime in calo. Nel pomeriggio nubi, in generale attenuazione, temperature massime in sensibile calo, venti settentrionali anche di forte intensità, mari molto mossi fino ad agitato lo Ionio. E questa era l'ultima notizia di questa edizione del GR Med, e torniamo tra poco meno di mezz'ora.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Rieccoci in studio, tornati con il nostro Mattino On Air in diretta fino alle 9, poi prima di concludere un'altra ulteriore edizione del giornale radio che ovviamente sentite attraverso Radio Med 91.3. Danny, ricordiamo anche qualcosa, applicazione, tutto quanto.
Ricordiamo l'applicazione TRM Web. TRM Web. Poi ecco, ricordiamo il sito della radio,
sito, il podcast che,
e il podcast che intorno alle 9 qualche cosa
durante la giornata, invece sul canale YouTube
sì, la puntata di Mattino
puntata proprio integrale che potete.
Ma comunque Vincenzo, diga. il caffè è arrivato
stamattina,
manca la Iris al forno, dico se non trovate quella fritta.
Però io volevo ringraziare Cosimo Tabida, che insomma è un lavoratore del gruppo Publimed, ci ha portato i caffè, veramente ringraziamo. Accanto a me è un applauso a Giorgio D'Amato, che è uno scrittore e soprattutto questo libro che è stato già presentato e lo vediamo, si chiama Cernia Tossica. Questo libro è una storia torbida, la cronaca di un progetto malvagio, perché hanno scritto bene anche tutto quanto, però lo vado a leggere. Quindi un progetto malvagio tra una pseudo intellettuale e un faccendiere, mafia dei colletti bianchi, diplomifici, finanza tossica, un romanzo documentale che scava tra sentimenti oscuri, vendette, truffe. A Giorgio, ma che è scritto? Che romanzo è?
Beh, l'intenzione è sempre quella di scrivere bombe, roba che saltando in aria poi insomma lancia i suoi...
È una storia comunque tra una ragazza e un ragazzo, e poi c'è anche una terza persona. Che
beh, diciamo che ho scritto una storia, cioè, ci sono diversi livelli di lettura. Io inizierei insomma parlando di quello che appare a una lettura, insomma, non, che non va oltre, che non legge troppo tra le righe. Sicuramente c'è una società di sentimenti, quindi una ragazza, appunto una pseudo intellettuale,
Rosanna si chiama.
Rosanna, che è un giovane che già dalle prime pagine si capisce è un faccendiere, questo farà grandi cose. Ed è una storia che sin dalle prime pagine mostra il suo vero senso, una storia appunto torbida, perché c'è un germano, un ragazzo bello, piacente, uno che quando torna dalla pesca subacquea si esibisce puntandosi addosso al tubo dell'acqua e mostrando il torace,
scene da vendita di profumo, tra l'altro tutto questo che si svolge in una porticello, cioè nel senso
parte da porticello, da perché è un luogo di villeggiatura negli anni 80, tantissimi palermitani,
l'elite dell'elite andava verso Porticello,
esatto,
e non solo.
Anni, sì. E quindi Rosanna nota questo ragazzo appunto di belle forme, che ritornava del pomeriggio dalla pesca subacquea e appendeva la cernia al portone, la puntava con l'acqua e poi lavava sommuta, bombole, e lì a sapere quanta acqua.
Come avviene l'approccio? Come avviene l'approccio?
Beh, l'approccio è lui un po' inquieta, cioè lei seduta di pomeriggio in giardino e lui che dice guarda che cernia, farebbe un figurone sul tuo giornale, sulla copertina del tuo giornale cretino, perché lei legge tantissimo sulle sue canzoni ma anche narrativa. Quindi,
la svolta avviene con la laurea, una laurea di lei.
Sì, una laurea, perché a questo punto Rosanna è pronta per essere lanciata nei grandi progetti malefici di Germano, che sono poi quelli che attraversano il libro. Prima il riciclaggio in aero sporco, poi
coppia che non si fa mancare nulla, diciamo, cioè non si annoia. Esatto. Che quali sono gli obiettivi di questa coppia? Ricicliamo denaro.
Ma
sporco.
Sì,
tra l'altro loro vanno dove? Partono.
La partenza riguarda un altro uno diciamo, dei tre temi delle grandi sporche faccende che mettono in atto, perché la seconda è il diplomificio e poi la terza è la fidanza tossica. Quindi attraverso questi tre elementi, insomma, c'è un attraversamento del c'è un camminare per quelli che sono stati i grandi sfacelli del ventennio berlusconiano.
Ma è stato veramente così?
È tutto abbastanza, parte da una base documentale, nel senso che si sia riciclato si sa, che l'Italia sia divenuta una repubblica fondata sul diploma, l'abbiamo visto, il passaggio da quelle famose commissioni di maturità in cui c'erano 5 esterni e un interno, in cui appunto il bocciato ci usciva.
Tu parli di un ventennio italiano in pratica, giusto? Oggi siamo nel 2016, pensi che questa situazione sia terminata? Cioè non c'è più un diplomificio, non c'è più la fidanza tossica, non c'è più nulla di questo, oppure ancora c'è, come dire, quella situazione che continua?
Allora siamo
cioè, è un romanzo moderno, cioè, come dire, che potrebbe essere ambientato anche nel 2016 senza bisogno che si ritorni indietro necessariamente.
Allora, con riguardo alla situazione di diplomifici, rispetto a quegli anni è stato fatto un mezzo passo indietro, proprio in particolare con riguardo per esempio alle commissioni d'esami, che sono tornate a essere per metà formate da membri esterni. Invece in un certo momento addirittura la commissione era tutta interna e nei diplomifici si facevano spazio, cioè macelli, cioè gente che non...
Quanto denaro si ricicla oggi?
Il denaro continua a riciclarsi, certo con delle modalità che sono un po' diverse rispetto al passato, perché l'abbiamo visto prima, c'è un ritorno alle infrastrutture, c'è soprattutto la finanza, il modo in cui questi denari adesso vanno all'estero e ritornano sotto forma di prodotti che spesso noi siamo costretti a comprare.
Bene, ti fermo un attimo, torniamo tra pochissimo, abbiamo un tassativo e poi parliamo un altro po' con Giorgio D'Amato, che è uno scrittore palermitano che ha scritto anche altro, però questo è magari poi proprio mi leggi proprio qualcosa direttamente da questa cernia tossica. Il titolo comunque è assolutamente molto molto interessante. Tra poco torniamo con l'ultima parte di Mattino Nero.
La Ricocrem, proprietaria dei marchi Ricoh e Cannolo Express, presenta il nuovo servizio porta a porta. Con un ordine minimo di 15 euro, direttamente a casa tua potrai scegliere tra i seguenti prodotti: kit da 5 cannoli medi, kit da 8 cannoli mignon, barattolo di Ricoh da 600 grammi e da 1 kg. Chiama subito al numero verde 800 50 16 40. Acquista con fiducia kit pratici e veloci per realizzare con le tue mani i veri cannoli siciliani. Dopo 25 anni torna in Sicilia per la prima volta a Palermo il colosso Royal Circus con oltre 100 animali.
Leoni, tigri, giraffe, ippopotami, coccodrilli, foche, pinguini e attrazioni vincitrici al Festival Internazionale di Monte Carlo. In esclusiva il Globo della Morte.
Non perdetevi lo spettacolo pluripremiato visto da oltre 1 milione di spettatori in diverse nazioni. A Palermo in Viale dell'Olimpo dal 3 dicembre al 29 gennaio. Royal Circus, solo per numeri uno.
Veglionissimo di Capodanno al Royal Circus.
Benvenuti da Market Moda, siamo in via Umberto Boccioni 232 a Palermo e qui sulle nuove collezioni uomo-donna, regolare e calibrato fino alla taglia 94, vi offriamo il 30% di sconto alla cassa, ma di più. Se scaricate dal nostro sito www.marketmoda.it il coupon che trovate nella home page, questo sconto dal 30 diventa addirittura il 40%. Approfittate di questa occasione che scade inesorabilmente il 30 novembre. Vi aspettiamo.
Move.
Bella canzone di Tiro Mancino, bella canzone veramente. Ti piace la musica, Giorgio? Giorgio D'Amato, scrittore, ti piace la musica?
Beh, l'ascolto poco perché sì. Dopo i tempi Napster, se ricordi, facevo una biacatura tutte le canzoni, quindi poi l'ho smesso stranamente.
Ma c'è una agitato, sì, questa Prozac, tipica. C'è una canzone che leggendo il libro puoi accostare, per esempio, c'è una band, un disco che magari ti piacerebbe essere, come dire, accostato al tuo libro.
Wonderwall degli Oasis.
Oh, bella, bellissima. Oasis, questo è uno dei più grandi successi della musica internazionale. Stavo dicendo, Giorgio D'Amato è uno scrittore palermitano, classe 1966. Complimenti perché ti mantieni tipo ibernato, sei giovanissimo.
Mia Findus.
Sì. E tra l'altro ha scritto anche altro per con Mesogea, perché fa parte quasi di una collana.
Sì, la collana di cui fa parte Cernati Tossica, è proprio il petrolio, è ispirato al titolo del romanzo di Pasolini. E qui con questa Mesogea pubblica una serie di docufiction, quindi narrazioni che partono comunque da una forte base reale. Cernia Tossica, appunto, fa riferimento sotto questo profilo sia un po' la finanziaria del 2001,
sì,
quella che consentì a tanti enti territoriali di attingere agli strumenti di finanza derivata, e questo segnò ovviamente la calata in massa di tante banche, merchant bank come la JP Morgan.
E come no, ce lo ricordiamo. Allora, intanto con la colonna sonora degli Oasis mi prendi proprio un paragrafetto di Cernia Tossica e la leggiamo, proprio. Perfetto. Piccolino, sentiamo anche un po' la colonna sonora, e così da carica anche a Giorgio. Vai Giorgio, leggimi un po' di Cernia Tossica.
La prima notizia che avrebbe dato un corso nuovo alle nostre vicende era contenuta in una delle sue gazzette ufficiali. Che ti dicevo, annunciò completamente invasato, articolo 41, finanza degli enti territoriali, arriva alla fine, che leggi? Te lo dico io. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti finanziari per le pubbliche amministrazioni. Rosa, ti dice niente sta cosa? No, vabbè, dice che faremo un sacco di soldi. Poi te lo spiego, che sono discorsi tecnici.
Bene, bene, questa è una parte veramente molto interessante, un libro che si può leggere, credo, anche in una notte, visto insomma le pagine sono...
Sono 140 pagine, ma questa non è la misura giusta del romanzo siciliano, un romanzo che deve centrare bene, non deve diluirsi, perché il ritmo di una narrazione deve essere serrato. Non le 800 pagine di lunghe descrizioni, ma invece insomma pagine che prese una a una possono in qualsiasi momento immettere nel nucleo della questione.
Hai pubblicato anche L'estate che sparavano nel 2012, la ricostruzione dell'agosto 82, periodo clou della seconda guerra di mafia.
Sì, anche quella là una docufiction. L'agosto 82 è quella che appunto segna con il nome di Triangolo della Morte la zona tra Baghiera e Castel d'Accialtavilla, 15 morti in 8 giorni, Filippo Marcheso Melinciana, boss della cosca di Corso dei Mille, lì a imperversare con tra sparatine, strangolamenti e cose varie. Quel 7 agosto in cui davanti alla caserma dei carabinieri viene trovata una 127 rossa con due cadaveri dentro, ecco, di quella abbiamo un'immagine famosa, quella proprio di Cesare Peppuccio Manzella incaprettato e ritrovato lì a segnale forte contro l'azione della Chiesa che era stato mandato in quei casi.
Hai detto caso. Questo triangolo, questa sì. Triade di città che sono Altavilla,
Casteldaccio, Bagheria.
Sembra che ci sia una situazione di tranquillità apparente in questo momento, in un clima dove è stato tra l'altro eletto, e faccio in bocca al lupo, il nuovo sindaco di Altavilla Milicia. È così calma la situazione nel triangolo delle Bermude della mafia degli anni Ottanta?
Ma calma non lo è affatto, nonostante ci siano delle marce assolutamente ipocrite con cui si dichiara che la mafia è finita, tant'è che ci fu la marcia lo scorso novembre e 7 giorni dopo l'ennesima retata, e quelli che erano stati lanciati come nuovi paladini dell'antimafia, imprenditori che dichiaravano, in realtà erano stati trovati in un libro paga, avevano semplicemente ammesso di aver pagato, anche perché erano 30 nominativi circa, se due era stato dimostrato. Quindi il fatto di aver versato soldi nelle casse di Cosa Nostra, gli altri 28 si trovano lì, non potevano che mettere.
Siamo pronti per l'ultima edizione del GR Med e poi ci saluteremo, quindi l'informazione e poi finisce anche per oggi Mattino Nero. Linea alla redazione.
GR Med.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Nuova edizione di questo GR Med. Blitz a Catania alle prime luci dell'alba. I carabinieri hanno arrestato 16 persone componenti di un gruppo criminale finalizzato al traffico di stupefacenti, cocaina, marijuana. L'attività investigativa ha permesso di ricostruire il sistema con cui il gruppo gestiva l'attività criminosa, che aveva come snodo per lo smercio dello stupefacente un'attività commerciale della periferia di Catania, e come pianificassero furti e rapine per finanziare l'acquisto di grosse partite di stupefacenti. Gravissimo incidente sul lavoro su una nave della Caronte Tourist, ex Siremar, nel porto di Messina. 3 marinai sono morti, un altro è gravemente intossicato durante i lavori di manutenzione di una cisterna del traghetto Sansovino. Uno dei marinai è morto sulla banchina, gli altri 3 in ospedale. Fatali le esalazioni tossiche sprigionate da una cisterna nella quale stavano effettuando la pulizia. Le indagini sono affidate alla Capitaneria di Porto e la Procura di Messina ha aperto un'inchiesta. La norma che stanziava i fondi per coprire il contratto di servizio con Trenitalia è stata bocciata. I cosiddetti franchi tiratori, 11 precisamente, hanno permesso che all'ARS la maggioranza venisse battuta sull'articolo 7 della manovra di assestamento di bilancio, che prevede il pagamento dell'IVA a Trenitalia. Ci riferiamo a una cifra come 8.366.000 euro per il 2016. Alla richiesta di voto segreto la maggioranza va sotto con 37 voti contrari e 33 favorevoli. Ci sono state delle tensioni e adesso il rischio è che la regione non riesca a rispettare quanto previsto dal contratto. La procura di Ragusa ha disposto una nuova autopsia sul corpo di Pamela Canzonieri, la 39enne ragusana uccisa il 17 novembre scorso in Brasile. Dopo i funerali la salma è stata presa in carico dalla procura, che ha aperto un'inchiesta. L'incarico è stato dato al dottor Giuseppe Iuvara, lo stesso del caso Loris. I tempi per avere i risultati saranno lunghi, perché bisogna notificare tutto in Brasile all'arrestato che ha confessato l'omicidio. Stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione al primo piano di una palazzina al civico 82 di via Collegio di Santa Maria, nel quartiere Borgovecchio. Poi però il muro ha ceduto e lo ha schiacciato. Per qualche momento si è temuto il peggio per l'operaio di 60 anni che stava effettuando i lavori, condotto all'ospedale civico per accertamenti, adesso ricoverato in rianimazione. I vigili del fuoco lo hanno trovato sotto le macerie e lo hanno subito messo in salvo. La viabilità, possibili rallentamenti in via Bandita e in via Palmerino Molara a causa lavori di scavo su rete idrica. Traffico intenso invece in viale Regione Siciliana nella carreggiata centrale direzione Catania, nel tratto compreso tra via Perpignano e il sottoponte P3, a causa di lavori di scarifica. Per questo si consigliano percorsi alternativi. Il meteo: al mattino soleggiato nel versante sud, altrove invece più nuvole. Temperature minime in calo, nel pomeriggio nubi in generale attenuazione. Temperature massime in sensibile calo, venti settentrionali anche di forte intensità, mari molto mossi fino ad agitato lo Ionio. Questa era l'ultima notizia di questa edizione del GR Med, ma l'informazione di TRM continua con il TG Med LIS e il TG Med alle 14:15. Linea a Vincenzo Canzone.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Ultimi secondi per dirvi che un libro molto interessante è Cernia Tossica, Giorgio D'Amato. L'abbiamo presentato in questa parte finale di mercoledì, uno che non ha assolutamente peli sulla lingua. Grazie Giorgio per essere qua, eh. Spero che tutto ciò che pensi lo possa sempre dire, esternare e scrivere, che poi rimane negli
grazie
anni.
Vincenzo, voglio ricordare chi vuole può questo pomeriggio alle 18:30 da Modus Vivendi assistere alla prima presentazione ufficiale di Cernia Tossica, come dice Agnello.
Allora ci
dal vento.
Danny, grazie.
Ciao bambi.
Se vi siete trovati bene con noi, domani alle 7:30 torniamo con Mattino Nero. Bella sta canzone al computer. Buona giornata a tutti voi.